Come c'aveva 55 come 42?
55? Ah, ciao.
Sono sveglio anch'io, certo. No, dovete sapere, ci diamo segnali. Chi è?
L'immortale.
Ancora!
Luca Micheli è il regista di questo programma.
Ah, si è messo gli applausi.
Cari miracolati, domani è veramente l'ultima puntata. Andate sulla pagina Facebook Miracolo Italiano e segnateci. Grazie, lo diciamo
sì, in generale.
Grazie
in
a
generale.
Tutti, grazie veramente.
Domani
di cuore.
Celebration Day. Celebration Quindi scatenatevi sì. Perché è anche il vostro momento. Mi
e
raccomando.
Adesso sono le 14:55 e 42 secondi. Dichiaro chiusa la puntata.
Quello che è successo qui è stato un miracolo.
E va bene, è stato un miracolo. Ora possiamo andare.
Radio 2.
Perché dovremmo vivere in un mondo in cui le nostre scelte sono limitate? La libertà mette in moto la nostra curiosità e accende il nostro ingegno. E quando la libertà ha deciso di realizzare un'automobile, è nata la nuova Ford B-Max. Nessun ostacolo, nessun limite. Life is an open door. Nuova Ford B-Max, powered by EcoBoost, connected by Sync. A 14.950 euro. A gennaio sempre aperti anche la domenica.
Poltrone sofà. I saldi? Qui non abbiamo i saldi normali, eh? Qui abbiamo i doppi saldi. Parola di Sabrina.
Gli altri fanno semplici saldi, solo Poltrone Sofà ti fa risparmiare il doppio con i doppi saldi. Questa settimana sofà Patagua in sconto al 71% a soli 199 euro. Sofà letto Barli al 64%, tu a 499 euro. Salace in vera pelle al 68%, lo paghi solo 499 euro.
Poltrone Sofà, artigiani della qualità.
Acquista anche online su poltronesofà.com.
Qui non facciamo trucchi, solo chi merita diventa Rosaria.
Arancia Rosaria, povera di calorie, ricca di vitamine e sali minerali. E oggi anche in brick. Spremuta 100% di arancia Rosaria, fresca tutto l'anno. Arancia Rosaria, la salute vi è mangiando e bevendo.
Onda Verde.
Servizio coordinato dai Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Interno.
Buon pomeriggio da Onda Verde. Subito una segnalazione che arriva dalla 4. Un veicolo in fiamme tra il bivio A4 raccordo tangenziale est Milano e Monza. Siamo in direzione del capoluogo all'altezza del chilometro 142,2. In A1 diversi incidenti segnalati. In nord tra il bivio A1 inizio con Planare Piacenza e Piacenza Nord. Il tamponamento tra 3 autovetture all'altezza del chilometro 54. In sud invece al chilometro 71,100 un incidente che vede coinvolti un'auto ed un camion. Siamo tra il bivio A1 fine con Planare Piacenza e il bivio con la diramazione Fiorenzuola, dicevamo, in carreggiata sud. Ancora un incidente segnalato in A27 a Vittorio Veneto Nord in uscita, impegna entrambe le direzioni di marcia. Torniamo in A1, siamo nel Frusinate, incidente a Ferentino in entrata in entrambe le direzioni. E per quanto riguarda l'area romana, in A24 a Tivoli in uscita per chi proviene da Roma, incidente all'altezza del chilometro 12,600. Sempre per quanto riguarda Roma, andiamo sul grande raccordo anulare, dove ricordo che è chiuso in uscita lo svincolo della Romanina, sempre a causa di un incidente. Quindi chiusura della Romanina in direzione esterna, si sono formate delle code in complanare. Sulla Puntina, la statale 148, un incidente ormai rimosso, però ha provocato delle code che ancora persistono tra lo svincolo Tor de' Cenci e quello di Pratica di Mare Torvaianica per chi si muove verso l'Appia, verso Terracina, quindi in uscita dalla città. Completiamo il quadro dell'area romana ricordando sul tratto urbano delle 24 il traffico intenso che sta creando delle code tra la tangenziale e Portonaccio, che poi diventano a tratti da Portonaccio fino a via Fiorentini in uscita. In entrata verso la tangenziale le code a tratti segnalate tra il grande raccordo anulare e Tor Cervara. E poi attenzione e prudenza su quei tratti interessati da pioggia intorno a Roma, tra la direzione Roma Nord, la Roma Sud, la 12, la Roma Civitavecchia. Pioggia anche risalendo fin verso Orvieto, quindi particolare prudenza. Comunque per tutte le notizie minuto per minuto su traffico e viabilità vi ricordo Rai So Radio sui 103,3. A tutti voi intanto l'augurio di buon viaggio e buon ascolto.
in collaborazione con Polizia Stradale, Carabinieri, ACI, ANAS, AISCAT, Autostrade per l'Italia, InfoBlu e la partecipazione di ENI.
RAI, Radio Televisione Italiana. Stazioni di Radio 2 del Trentino Alto Adige.
La sede RAI di Bolzano presenta Zeppelin. Cultura e spettacolo questa settimana in regione. In studio Paolo Mazzucato.
Allora, i treni non bisogna solo guardarli, come così richiamava il titolo di un film abbastanza famoso qualche anno fa, che era Trainspotting. Bisognerebbe anche prenderli, così con questa musica noi ci spostiamo un po' in ambiente britannico, perché oggi, sfogliando il numero pieno 60 di Accademia qui a Zeppelin, buon pomeriggio da Paolo Mazzucato, un saluto a Valentina Bergonzi.
Ciao, ben ritrovati.
Un saluto anche al di là del vetro a Carl Pfeiffer e a Magdalena Gutmann, che raggiungerà gli ospiti più lontani e accoglierà quelli che invece fisicamente verranno qui. Dicevo, ci spostiamo in ambito britannico, perché se Accademia compie 60 numeri, una bella cifra tonda,
ma non andiamo in pensione, non ci pensiamo nemmeno.
Così come in pensione non va la più antica Tube, quella si chiama così, la più antica metropolitana del mondo, che è quella di Londra, che proprio oggi, 10 gennaio, ma di 150 anni fa, veniva inaugurata. E quale felice coincidenza per parlare appunto di Accademia, la rivista di divulgazione scientifica dell'Eurac, dell'Accademia Europea, che si occupa proprio di
movimento. Movimento inteso come mobilità, quindi come mezzi di trasporto pubblici come la metropolitana, ma anche privati, movimento anche nelle teste, quindi teste che si trasformano, identità che diventano qualcosa di diverso da quello che erano in passato, insomma tutte le forme di movimento che la scienza studia e prende in considerazione.
La scienza e le scienze, insomma,
le scienze, no?
Perché
certo,
c'è anche la lingua, come giustamente abbiamo citato. Da un punto di vista molto particolare, li salutiamo subito, i nostri primi due ospiti di movimento. Loro due si occupano, lavorano in un istituto dell'Eurac.
Sì, lavorano entrambi all'Istituto per lo Sviluppo Regionale e il Management del Territorio, vale a dire si occupano di dei luoghi dove viviamo, di come cambiano nel corso del tempo, di come si muovono. Sono un geografo, Mattias Wagner, ciao.
Ciao a tutti.
Che si occupa in modo particolare di mobilità transalpina. Uh-huh. E poi abbiamo Federico Cavallaro, invece, ciao.
Ciao.
Che è architetto, ma non fossilizza i suoi disegni per disegnare strutture che resistano immobili al tempo, bensì anche in questo caso si occupa di mobilità e di come si possa favorire la mobilità pubblica.
Inventando architetture di orari, dopo ne parleremo, che vanno proprio al di là del nostro magari singolo interesse quotidiano per spostarci da casa al luogo di lavoro. Abbiamo aperto con i treni, viaggeremo su molti mezzi di trasporto quest'oggi, noi tutti parteggiamo per la bicicletta, ma partiamo con un altro strumento antico che ci fa viaggiare magari con le parole, che è la macchina per scrivere.
Thank you.
qui si gioca un po' con la macchina per scrivere, che dovrebbe affidare un segreto messaggio, un messaggio segreto, ci canta Sara Love un po' sommessamente. E durante questo stacco, giustamente, diceva Mattias Wagner che lui Trainspotting lo pratica tutti i giorni, perché monitora i movimenti, ma propriamente le puntualità, o forse meglio l'importanza che un determinato treno in un determinato momento trasporti determinate cose.
Ma insomma, sì,
in maniera molto vasta, diciamo.
Sì, perché alla fine abbiamo fatto anche un sistema di monitoraggio sul traffico transalpino noi all'istituto, in ambito di un progetto europeo. Quindi lì si monitoravano anche i volumi di merci trasportati, di passeggeri, tutto negli anni, per vedere una certa tendenza.
Tendenza che è sempre quella al maggior traffico, perlomeno il flusso che negli ultimi anni ha caratterizzato i passaggi dei diversi passi che dividono le Alpi, diciamo, che meglio, che le Alpi costituiscono nel dividere il sud Europa e quindi l'Italia con il resto dell'Europa: Ventimiglia, il Friuli, Monte Bianco, il passo del San Gottardo, Tarvisio e ovviamente il Brennero. Lì finora cosa succede? Chiunque passa quando e come vuole, giusto? Più o meno.
Più o meno sì. Dobbiamo dire che anche la UE ha previsto il libero traffico di persone e di merci, quindi si può, anche dopo l'accordo di Schengen, tutti i merci, tutti i passeggeri possono praticamente viaggiare senza frontiere, tranne la Svizzera, che ha messo in azione un paio di misure, diciamo, che provano a regolare il traffico, però loro non fanno parte della UE, allora lo possono fare, diciamo così.
Voi però suggerite degli strumenti per tenere quantomeno sotto controllo questo traffico, sì, che altrimenti rischia di diventare eccessivo, senza ledere il diritto al movimento, ma qualche misura bisogna pur prenderla.
Sì, certo, visto che anche un singolo paese che prende una certa misura, come la Svizzera, che aumenta i prezzi per il transito del suo paese, ha dell'effetto che più camion passano verso il Brennero, perché lì costa
evitano,
di meno.
Insomma.
Sì, sì, lo evitano, e per motivi di costi. Quindi vediamo che una singola misura presa in un paese ha solo effetti negativi sugli altri. Quindi è importante prendere le misure univocamente in tutti i paesi alpini, così evitiamo questi effetti di deviazione praticamente.
E voi suggerite una sorta di borsa.
Una delle soluzioni in discussione è la borsa dei transiti alpini, si chiama così. È una cosa che è già in discussione da quasi 20 anni. È venuto su negli anni 90, in cui la Svizzera ha detto a noi basta, c'era un'iniziativa proprio di inserire anche nella Costituzione che i merci trasfrontalieri che viaggiano attraverso il paese devono essere spostati dalla gomma alla rotaia, e lì sono stati discussi per la prima volta anche delle soluzioni un po', sì,
avveniristiche, sono visionari all'epoca.
Quasi visionari, sì. E questa borsa dei transiti alpini è una delle possibili soluzioni per
il traffico, o perlomeno un tentativo di renderlo un po' meno congestionato. Funzionerebbe, immagino, sostanzialmente così: una nazione dice che attraverso quel determinato passo lei ci deve passare per portare la propria merce un tot di volte. Paga un pedaggio sostanzialmente, o compra delle azioni in questa borsa del traffico, chiamiamola così, e dell'inquinamento.
In questa borsa però saranno organizzati tutti i paesi alpini, tipo la Francia, l'Italia, la Svizzera, l'Austria e anche la Slovenia, e diciamo che un passaggio di camion è... I passaggi sono limitati nel quadro di un anno a una certa cifra.
Quindi c'è un tot, un budget che non può essere superato.
Come un'azione che e poi io posso comprare, ci verranno all'inizio di questo periodo, verranno distribuiti queste azioni tra i singoli speditori, così, di imprenditori, e loro possono utilizzarli per subito passare o fare commercio. Ci sarà un spazio di mercato come la borsa, in cui incontra la domanda e l'offerta.
A meno che non scoppino le bolle, perché magari non si trova con centinaia di azioni per venderle da trasportare, nessuno trasporta più niente, ma questo è un altro discorso.
E infatti, come insegna la borsa finanziaria, insomma, qui assume un valore fondamentale il dato che si usano, cioè la precisione dei dati. Già adesso non sono sempre univoci i dati che riguardano il trasporto. Esiste una banca dati che raccoglie a livello transazionale transalpino dei dati certi o comunque concordati sui traffici.
Sì, sì, sì. Mm-hmm. Ultimamente ci sono vari sistemi di monitoraggio che esistono nello spazio alpino, soprattutto in Svizzera, però anche il nostro progetto si chiama Imonitraf, che ormai è finito adesso, finiva a giugno. Noi abbiamo fatto una raccolta dati tra i singoli partner e progetto che venivano dalla Svizzera, dall'Austria, dall'Italia e anche dalla Francia, e facevamo una specie di banca dati che si può anche consultare online. Abbiamo fatto un WebGIS in cui tu puoi, ognuno che è interessato può andare sul sito del progetto e scaricare i dati, guardarsi, confrontarli anche per singoli corridoi.
Evidente. Noi abbiamo anticipato alcuni dati in questo numero di Accademia, appunto in questa infografica, pagina 32-33, nella quale per alcuni anni, 2004, quello come anno di partenza, ma poi con delle previsioni di scenari futuri calcolati appunto sulla base di questi dati, insomma proprio tonnellate trasportate, sì, sì, numero di camion transitati,
CO2 che viene emessa da diversi mezzi di trasporto. Lì spicca subito il fatto che, insomma, se usassimo il treno, ad esempio, abbatteremmo subito il 70% delle emissioni di CO2, che è una cifra spaventosa. Insomma, pensare di scegliere di salire su un treno anziché di prendere la propria auto ha un impatto ambientale fortissimo. E in questa ottica, appunto, di sistematizzazione, di lettura trasparente di quello che accade, su questo settore, appunto, sta lavorando anche l'architetto Federico Cavallaro, il quale, insieme a altri collaboratori, naturalmente, ha avuto l'idea di rendere la vita un po' meno difficile a colui che da Bolzano vuole andare ad esempio nel cantone dei Grigioni e non necessariamente salire in macchina. Il primo scoglio qual è? Capire quali sono i mezzi pubblici disponibili, e qui si apre il baratro.
Sì, buongiorno a tutti di nuovo. Si apre il baratro soprattutto quando si deve passare da un paese all'altro, perché se le informazioni, diciamo così, come diceva prima Mattias, magari a livello di una nazione o di una singola regione sono semplici da reperire, poi quando invece si deve andare in vacanza, supponiamo, in un altro paese, bisogna conoscere la lingua magari dell'altro paese e dimenarsi tra questi siti che spesso sono anche abbastanza complicati. Ecco, l'importanza appunto proprio di avere una visione complessiva per quanto riguarda l'intero arco alpino è sottolineata dal progetto che sto seguendo e che è cominciato lo scorso luglio. Si chiama Alpinfonet ed è finanziato proprio dal programma Alpine Space e riguarda l'intero arco alpino, per cui ci sono una serie di partner che partecipano a questo progetto, che arrivano dalla Francia, dall'Austria, dalla Germania, dalla Slovenia, e per l'Italia ci siamo noi dell'Eurac in qualità di partner tecnico che supporta appunto la crescita e lo sviluppo di questo metodo, il Politecnico di Torino, il Comune di Gorizia e la Regione Piemonte.
E tutti loro cercano, insomma, di mettere in un unico cesto, diciamo così, tutti i loro dati a disposizione, voi li mescolate insieme e ne uscirà una sorta di formula leggibile per il singolo utente che magari non conosce lo sloveno ma vuole andare in Slovenia o in autobus, poi magari in treno e poi magari prendersi pure una bicicletta a noleggio.
Esatto, l'obiettivo finale è questo. Chiaramente all'inizio ci sono un pochettino di limitazioni, è difficile partire e mettere online tutti i dati per tutto l'arco alpino, perciò si è deciso di testare questo metodo su alcune aree pilota che nella fattispecie tra l'Italia e gli altri paesi sono il comune di Gorizia e Nova Gorica con la Slovenia e la zona della Val di Susa, il Bardonecchia e la rispettiva controparte francese. Su queste zone verrà tentato appunto questo esperimento di provare a integrare questi dati sulle informazioni del trasporto.
E io sto già pensando alle ferie, quando è che sarà pronta questa prima banca dati per queste aree pilota?
In realtà dovrei rimandare un attimino le tue ferie per quest'anno, nel senso che l'obiettivo del progetto è anche capire quali sono i problemi e le possibilità da un punto di vista, da un lato legale e dall'altro tecnico, perché chiaramente la diffusione e la condivisione di questi dati presuppone anche certi diritti che variano da paese a paese, e quindi uno dei grossi obiettivi del progetto è quello di riuscire anche a capire quali siano effettivamente le possibilità che abbiamo a disposizione.
Quindi, insomma, non c'è solo il fisco che incrocia i dati, ma ci siete anche voi con questo sistema per il trasporto. Però a proposito di questa, se vogliamo, visione totalitaria dell'informazione su quello che accade, che è una visione molto concreta e che può essere utilissima, prima Mattias Wegner scusate, Mattias Wagner ci diceva che esistono già adesso dei siti che monitorano in tempo reale, quasi, insomma, gli spostamenti dei treni. Se fosse possibile metterli davvero insieme tutti, la programmazione, quindi evitare code, evitare intasamenti, evitare anche code alla biglietteria, uso proprio l'esempio più estremo, teoricamente sarebbe fattibile.
Ma insomma, il problema è piuttosto che ognuno ha il suo sistema, che trova che il suo sistema è più migliore, elaborato, il migliore, e mettere insieme questi in una unica banca dati è veramente un grande lavoro. E quindi però informazioni praticamente è la chiave principale per far la gente usare i mezzi pubblici, questo è chiaro, perché se io ormai ho un libro, se vado in macchina ho un libro che è l'Atlante e io pianifico il mio viaggio così, so che arrivo a un tot di ore al mio, alla mia destinazione.
Ma
sono
non so niente di tutto il mondo che mi circonda.
Questo,
quindi se c'è la coda, sì, se c'è il traffico, se sì, piove, sì, se nevica, e tutto questo in teoria potrebbe essere integrato in un'unica informazione. E va un po', Valentina, tutto ciò nella direzione delle cosiddette città intelligenti, no? Che favoriscono movimenti di cui parleremo ancora nel corso della
quindi
puntata.
Quindi Alpi intelligenti addirittura.
Esattamente.
Si sembra parlare, certo.
E voi fate anche una previsione, adesso questo mercato, insomma questa borsa del trasporto non è ancora attiva, giusto?
No, bisognerà... no, è solo una scenario.
E la gente, diciamo i governi locali, come la vedono questa opzione?
Ma vediamo che ci sono due parti in questo gioco. Una sono le regioni alpine che hanno un forte interesse a migliorare la situazione nelle Alpi, però solo forse in Svizzera e in Austria le Alpi sono un parte elementare del paese, mentre i governi dello Stato in Italia e in Germania e in Francia sono lontano dalle Alpi. Quindi le regioni hanno un forte interesse, anche firmato un accordo nell'ambito del progetto ImmuniTraf di cui parlavo prima, in cui hanno messo su carta proprio un accordo che loro vogliono che si succede qualcosa fino all'anno 2030 e verrà implementata una misura comune per il traffico transalpino, sia o questa borsa dei transiti alpini o un altro modo.
E siamo nella fase della dichiarazione di intenti, positive e volontarie, però insomma vediamo se un giorno ci sarà davvero un luogo in cui si griderà, si urlerà, oppure attraverso il computer si cercherà di accaparrarsi al minor prezzo
il
possibile.
Il futuro è piuttosto questo.
Ecco,
sì,
i buoni per poter disporre di trasferimenti ovviamente su gomma, perché poi quelli su treno godranno, immagino, di agevolazioni particolari. Allora Valentina, noi continuiamo a sfogliare Accademia 60 che si occupa di mobilità,
ci muoviamo
anche noi, e adesso faremo una piccola puntata sulla questione linguistica, perché anche questo vuol dire essere mobili, essere attenti. Salutiamo Federico Cavallaro, che invece ci deve lasciare adesso e tornare all'Eurac magari.
Certo.
A piedi, in autobus,
a piedi ovviamente.
Bravissimo, quindi impatto zero assolutamente, o quasi, perché anche noi inquiniamo in quanto esseri umani. Grazie di essere stati con noi. Invece Mattias Wagner ci farà compagnia, visto che oggi di cose sue si parlerà sostanzialmente. Grazie ancora.
Grazie a tutti, grazie. Buona giornata. Can no longer stand alone in the middle of a field. The afternoon sun makes his leaves glisten. Wind in his crawl causes silent whistle.
queste voci ci portano quasi nelle praterie canadesi da cui hanno senz'altro attinto. Ma sai da dove vengono questi questo gruppo musicale, Valentina? Dalla Val Gardena, per cui di mobilità ce n'è stata nella loro strada, e questa mobilità li porterà questa sera proprio qui alla sede Rai di Bolzano dal collega Roland Leitner, dove si esibiranno intorno alle 21, mi diceva nel Flyer Fall, la trasmissione appunto che si occupa di musica qui in Alto Adige. Li abbiamo quindi volentieri ospitati. A proposito di linguaggi e di movimenti, c'è un bell'articolo dentro il numero 60 di Accademia che oggi stiamo sfogliando, che ci racconta anche le visioni linguistiche del movimento. Cioè, noi parliamo di spostamenti nella nostra lingua perché abbiamo una forma mentis. Se fossimo coreani parleremo dello spazio in modo diverso.
Sì, infatti c'è una ricercatrice che lavora a Monaco, si chiama Anne Katharina Ha, che collabora con l'Istituto per il Plurilinguismo dell'EURAC, che si dedica proprio allo studio di come i bambini, in modo particolare ma in generale, le lingue descrivano il movimento. E per esempio i coreani hanno una percezione diversa del sopra o del dentro, ma anche ancora le lingue esprimono proprio con i verbi, per esempio, in modo diverso il movimento. L'esempio che ha studiato lei in modo particolare è quello tra il tedesco e il francese. Allora, il tedesco predilige la descrizione della tipologia di movimento, quindi cioè, per esempio ich kabble, cioè io gattono. Adesso non so se gattonare in realtà in italiano
si capisce.
In francese proprio non esiste, perché invece il francese predilige la direzione, quindi io vado, io vengo, ma non il come.
Potremmo dire il conflitto tra romanticismo tedesco e illuminismo francese, ma apriremo pagine molto complicate.
E questo però naturalmente può influenzare anche come le persone che parlano queste lingue percepiscono lo spazio intorno a loro.
Quindi vedete come si può andare dentro anche la lingua per capire i movimenti che rappresentano le nostre cellule cerebrali quando cercano di interpretare il movimento. Cosa fondamentale è non diventare pazzi, no? Nel leggere le migliaia di informazioni, come sta cercando di non diventare Roberto Cavaliere, ingegnere del TIS. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, grazie.
Il quale sta lavorando proprio a quello che con Mattias Wagner abbiamo già buttato sul terreno qui a Zeppelin, cioè la lettura delle migliaia di informazioni che ciascuno di noi in fondo rappresenta per il sistema, per qualcuno insomma che queste informazioni le possa raccogliere e leggere e utilizzarle ad esempio per rendere meno congestionato il traffico in città. Da dove partire?
Bisogna partire esattamente dai dati che vengono raccolti da qualsiasi fonte ormai, dai telefonini.
Anche dal nostro telefonino personale?
Assolutamente sì, dai veicoli che sono continuamente in movimento, dai sensori che vengono messi a bordo delle strade. Ormai viviamo in un mondo che sarà sempre più connesso, ogni diciamo, unità sarà in grado di raccogliere informazioni, dati, e tutti questi dati hanno delle informazioni che possono essere utilizzate in maniera intelligente.
Ecco, lei diceva il mio telefonino, che però non è pensato per dare informazione ad un sistema, potrebbe però anche essere reso tale, magari scaricando un'applicazione, esatto, per cui io a seconda di dove mi trovo comunico, anche se non lo so, con questo grande centro che mi dice che ad esempio nel luogo in cui mi trovo c'è traffico particolare, oppure c'è successo un incidente, oppure il livello di inquinamento è troppo alto?
Esatto, è assolutamente questo che stiamo anche cercando di studiare attraverso dei progetti finanziati anche dalla comunità europea che stiamo realizzando qua a Bolzano. Esattamente così, l'idea è proprio anche quella di poter interagire in maniera diretta con l'utente, sia quindi di poter raccogliere ma anche dare delle informazioni, e l'obiettivo qui è in qualche modo cercare di cambiare anche la mentalità delle persone con cui loro approcciano la mobilità, quindi avere una mobilità sempre più consapevole, quindi essere sempre più informati di quello che sta succedendo nel proprio intorno e quindi ottimizzare il proprio spostamento di viaggio in funzione proprio delle condizioni al contorno, ossia non solo in termini di traffico ma anche in termini di ad esempio inquinamento dell'aria piuttosto che altri parametri.
Per quanto l'utilizzo delle applicazioni sia oramai abbastanza diffuso, sembra comunque di sentire parlare di scenari ancora abbastanza lontani, soprattutto in città piccolette come la nostra. Però quale impatto effettivamente queste piccole misure possono avere poi sul miglioramento, per esempio, della qualità dell'aria, del benessere ecologico della città. Voi avete già delle misure, avete già degli esempi di città che hanno implementato questo sistema?
Ma noi siamo in contatto con delle altre realtà urbane, anche se non hanno proprio la stessa dimensione di Bolzano. Ad esempio Berlino ha già sperimentato alcune soluzioni, diciamo, intelligenti, che tengano in considerazione sia la gestione del traffico che la gestione della qualità dell'aria in maniera integrata, cioè capire come a parità di condizioni si può gestire il traffico e allo stesso tempo minimizzare l'impatto che questo ha sull'inquinamento. Ma a seconda delle diverse misure che si possono attuare, ad esempio modificare le tempistiche dei semafori piuttosto che altro, si possono anche raggiungere percentuali di riduzione delle emissioni anche del 10, 20, 30%, dipende molto dalle situazioni particolari.
Quindi voi dite anche in questo articolo che si occupa di questa questione l'equivalente, diciamo, di un blocco totale del traffico per un determinato numero di giorni, insomma.
Adesso bisogna sempre stare
noi semplifichiamo,
non è, diciamo che a volte si possono raggiungere diciamo gli stessi effetti con delle misure invece che essere restrittive, ma con delle misure invece che adottano delle politiche invece un po' più flessibili, diciamo. E quindi diciamo che nel mondo dei trasporti ci sono tantissime inefficienze che possono essere risolte anche attraverso piccoli accorgimenti come questi, e noi quello che vogliamo anche proporre e sperimentare in un contesto come quello di Bolzano sono proprio questi.
Senta, lei è principalmente è un ingegnere, giusto?
Sì.
Quindi è un tecnico. Le voglio chiedere quanto si è messo a girare per la città, a viaggiare, per capire cosa concretamente significhi cercare di migliorare il traffico. Lo dico perché questa mattina sul giornale leggevo che la SASA ha deciso di spostare semplicemente il capolinea di una linea, di una sua linea, e con questo risparmia un sacco di chilometri di trasporto inutile e quindi anche di inquinamento. Una manovra assolutamente atecnologica, diciamo così, certo, ma di grande buonsenso.
No, guardi, io sono un cittadino di Bolzano, vivo da Bolzano, adesso ho 30 anni, quindi conosco molto bene le dinamiche di Bolzano. Tra l'altro anche nel progetto quello che noi ci siamo detti che dobbiamo fare è quello di studiare il traffico, cioè viverlo in maniera in prima persona, proprio per capire quelle che sono le dinamiche. Conosciamo abbastanza bene le problematiche, anche la variabilità del traffico, perché chi conosce la città sa che magari le condizioni del traffico non variano anche molto velocemente lungo l'arco del tempo. Magari in un momento c'è molto traffico e dopo mezz'ora magari il traffico è calato in maniera molto brusca. Quindi tutte queste dinamiche vanno capite, approfondite, analizzate, proprio per cercare di migliorare, diciamo, cercare di risolvere le problematiche attuali. In questo anche c'è una forte collaborazione anche col comune di Bolzano, evidentemente, proprio per cercare di affrontare anche, diciamo, non dall'oggi al domani, ma anche rispetto al dopodomani, quelle che possono essere le prospettive di miglioramento del traffico per la città.
Noi stiamo alimentando già da minuti e minuti un dubbio, che è questo: ma questa disponibilità di informazioni, allora, tramite sia il telefono sia siti web dove le informazioni vengano macinate, sia da Roberto Cavaliere che da Mattias Wagner e dai loro colleghi, e poi vengono messe a disposizione del pubblico, secondo voi sono strumenti sufficienti per far cambiare idea alla gente, quindi far mollare in garage la macchina e prendere la bicicletta?
Dal mio punto di vista no, devono essere utilizzate in maniera intelligente, fornendo incentivi affinché si possano creare dei cambiamenti nelle abitudini di spostamento. Chiaramente dando solo l'informazione può essere uno strumento che però, se non è alimentato nel modo giusto, anche a livello proprio di politiche a favore della mobilità sostenibile, possono avere degli effetti che in realtà possono essere molto più piccoli di quelli che invece si potrebbero avere. Bisogna anche andare a lavorare molto sulla psicologia delle persone, far capire alle persone che scegliere un certo tipo di soluzione di spostamento piuttosto che un'altra ha dei vantaggi non solo in termini di, diciamo, per la collettività, ma anche per il proprio tornaconto, quindi in termini di riduzione del tempo per fare lo spostamento, costi.
Cioè deve convenirci,
esatto,
insomma, perché alla fine è a quello che si arriva sostanzialmente. E Mattias Wagner, che è un geografo, è anche un geografo che quindi ha un occhio attento anche proprio alla conformazione del territorio. Io gli faccio questa domanda che segue: spesso la geografia ha determinato, no, le vie di comunicazione. Oggi sembra che la geografia quasi non pesi più, no? Perché tanto tutto riesce fattibile. Probabilmente la sua visione di geografo ha anche a che fare con questa quantità di informazione, ma anche con la strutturazione fisica di una città, come vengono costruite le strade, non dico solo le ciclabili, ma semplicemente proprio gli assi di scorrimento dentro un conglomerato urbano come è una città.
Sì, ma neanche solo le strade, per tutta la città. La pianificazione territoriale è il primo passo a una mobilità sostenibile. Se io faccio delle nuove case, li costruisco in una zona dove non c'è un autobus, non c'è una pista ciclabile, dove non c'è, ci sono i mezzi pubblici, è certo che la gente poi usa la macchina. E forse in questo piccolo nucleo queste problematiche non si vedono, perché partono la mattina 7, 8, 20 auto, 20 macchine, però se vengono dappertutto in una città come Bolzano, che è molto monocentrica, abbiamo il problema che tutte queste macchine poi
convergono.
Allora non diamo alla gente la scelta, quindi questo è il miglior traffico, si dice, è quello che non va creato. Quindi se io posso già scegliere tra la bici, perché c'è la nuova pista ciclabile che mi porta subito dove lavoro, le nuove abitazioni sono costruite vicino alla stazione della metropolitana, è chiaro che questo già dà una scelta alla gente. E quindi non solo le strade, però proprio tutta la pianificazione territoriale deve avere in mente anche la sostenibilità della mobilità, certamente.
Uno dei misteri più insolubili del traffico è la dinamica delle code, no? Delle volte noi da utenti, quando siamo in autostrada, non capiamo perché di colpo ci fermiamo e di colpo partiamo come le frecce, insomma. Non farò questa domanda ovviamente al nostro ospite Roberto Cavaliere, per cortesia, però gli voglio chiedere qual è l'informazione, una delle informazioni cruciali per iniziare a ragionare sul traffico, che i vari sensori che disseminerà lui e quelli del TIS in giro per la città non potrà mancare, insomma.
La base per lo studio del traffico è il conteggio dei veicoli e il riconoscimento dei veicoli.
Tipo di veicoli.
Esatto, quindi Capire se è un veicolo leggero o pesante. Adesso entriamo nelle classificazioni dei veicoli, però fondamentalmente contare i veicoli, capire che tipo di veicoli stanno entrando, quanti veicoli stanno entrando nell'unità di tempo. Questi sono parametri fondamentali, insomma, per studiare questo tipo di fenomeno. E poi chiaramente tutti questi dati devono essere analizzati per cercare di descrivere come si evolve il traffico nel tempo.
Tempi di realizzazione di una possibile prima monitoraggio sistematico della città di Bolzano?
Noi diciamo che con quest'anno, col 2013, vogliamo cominciare a creare qualcosa, insomma, anche più che altro a livello dimostrativo. All'inizio bisogna partire sempre con delle cose piccole, sperimentali, capire come possono funzionare, ma già da quest'anno si potranno vedere.
Anche Bolzano una smart city inizia.
Stiamo lavorando per questo.
E chissà quando sarà il trade union tra la smart city di Bolzano e le smart Alps invece di Mattias Wagner.
Su cui bisogna costantemente vigilare. Allora io adesso propongo al nostro tecnico Carl Pfeiffer di cambiare un po' la scaletta, di saltare lo stacco che avevamo previsto e di già entrare, visto che abbiamo parlato di cultura popolare che in qualche modo deve entrare nella mentalità delle persone nel momento in cui appunto affrontano la scelta di partire con un mezzo piuttosto che un altro nello spostarsi di posto, da casa ad esempio al lavoro, perché adesso Valentina andremo a rincontrare una persona che da Verona è venuta qui in bicicletta.
Eh già, proprio da Verona, col treno però ovviamente.
Però si è portato dietro la bici, certo, per sfruttare appunto, certo, questa possibilità di non inquinare. Grazie intanto ovviamente a Roberto Cavaliere del TIS, grazie ancora.
Grazie a voi.
Thank you.
qui ricitiamo la follia, no? La follia che spesso è il traffico, che ci coglie nel traffico e che noi con il traffico determiniamo. Mattias Wagner, ma c'è consapevolezza del fatto che le Alpi sono un luogo, prima di tutto nella vita proprio materiale dell'Europa, prima di tutto una via di comunicazione, non sono prima di tutto un luogo di natura, sono proprio un luogo di transito, di trasporto, più che davvero il bel paesaggio?
Ma dipende con chi parli. gli speditori sono un ostacolo gigante, che ci vogliono le gallerie di base per attraversarli al meno impegno possibile. Se parli con uno che poi vede le Alpi soprattutto come luogo di recreazione, gli pensa alle Dolomiti, non so, alle Malghe, ai laghi, quindi ognuno ha la sua idea delle Alpi, e quindi nelle Alpi si vedono anche tutte queste realtà in una densità come a Bolzano, che è la furia dell'autostrada, della ferrovia a Cardano, e poi vai su in qualche valle dove proprio non c'è più niente.
Sì, perché poi appunto la questione del trasporto nelle Alpi non è solo attraversarle, anche muoversi dentro le Alpi, quindi andare da un paese all'altro che sulle Alpi si trova. Sicuramente Giuseppe Merlin, per spostarsi da un paese all'altro delle Alpi, utilizzerebbe la bicicletta, diciamo bene. Buongiorno Giuseppe Merlin, ben trovato.
Buongiorno a voi. Buongiorno. Grazie. Non sempre
certo.
Sulle Alpi, sì, noi attraversiamo le Alpi, abbiamo attraversato anche il Passo Regia qualche volta, sì. Ecco, diciamo che amiamo spostarci in bicicletta, questo sì.
Perché lei è il direttore di una federazione, vero
certo,
Valentina?
Certo, come direttore della Federazione Italiana Amici della Bicicletta, comunque la bicicletta è lo strumento prediletto, diciamo. Giuseppe Merlin è stato ospite, peraltro, qui a Bolzano di un convegno che è stato organizzato sempre dall'Istituto per lo Sviluppo Regionale e Management del Territorio, che si occupava proprio di monitorare la situazione del traffico ferroviario per passeggeri, sia per pendolari, lavorativo, ma anche per ricreazione. E Giuseppe Merlin, come prima Paolo ricordavamo, in quell'occasione arrivò da un paio di mesi fa da Verona in bicicletta, insomma.
Sì, sì. Non fu un'impresa, meglio, una parte di impresa c'è quando si vuole utilizzare il treno caricando la bicicletta in Italia, ma è tutta lì l'impresa.
Ecco, la cosa incredibile è che venga vissuta ancora come impresa, no? Perché dovrebbe essere abbastanza naturale fare 120 km di distanza, 150, insomma, da Verona, portandosi appresso la propria bicicletta, così come lo si fa nelle grandi città europee in metropolitana, insomma.
A noi sembra di sì, ma purtroppo ci troviamo spesso a scontrarci con queste realtà, per cui a volte anche pur prenotando il biglietto con parecchi giorni di anticipo ci si trova di fronte a difficoltà oggettive da parte del capotreno, che dice: ma io non ho posti per farvi salire, perché non c'è una prenotazione vera e propria, tu paghi il biglietto, poi magari qualcun altro è salito in un'altra stazione. Ecco, questi sono disservizi ovviamente che scoraggiano l'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto sia quotidiano che per cicloturismo.
Senta, questi sono disservizi che ovviamente vanno denunciati, e sono fondamentali questi progetti come quello che appunto è stato condotto dall'Istituto dell'Eurac per far dialogare le varie realtà. Però lei, nell'intervista che ha rilasciato ad Accademia, in realtà sottolinea anche un altro aspetto dell'italica maniera di lamentarsi solo ed esclusivamente dei disservizi, quando in realtà forse basterebbe mettersi in sella e pedalare.
Sicuramente. Chi ama andare in bicicletta, o meglio, qui non si tratta solo, sì, noi abbiamo questo appellativo di amici della bicicletta, ma in realtà abbiamo scoperto che in bicicletta ci si può spostare con grande soddisfazione e anche con grande utilità tutti i giorni, per andare a lavorare, per andare a scuola, per andare a fare la spesa, evitando di andare a intasare le nostre città, facendo movimento, quindi guadagnando anche in salute, e quindi la cosa si può fare tranquillamente, no, non molto, a dire la verità, perché non sempre ci sono le condizioni per essere tranquilli. Però diciamo che chi veramente fa questa scoperta non si ferma davanti alla mancanza di piste ciclabili o di ciclabilità in generale, perché non sempre servono le ciclabili, ed è importantissimo che crescano coloro che usano la bicicletta tutti i giorni, perché poi è inevitabile che si faccia pressione presso i politici per chiedere più servizi, più ciclabili, più ciclabilità, diciamo, più agevolazioni per chi usa la bicicletta, evitando appunto di andare a intasare le strade inutilmente con le automobili quando se ne può far senza.
Senta, lei in questa bella intervista appunto firmata da Elena Munari, che c'è nel numero 60 di Accademia, dice anche un'altra cosa molto interessante. Normalmente quando si parla di bicicletta si parla di ambiente. Lei dice sarebbe bene che per favorire l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto noi potessimo dialogare anche col Ministero ad esempio delle Infrastrutture, col Ministero dei Trasporti, insomma, perché forse il peso vero del cambiamento di mentalità starebbe se noi percepissimo la bicicletta più che come luogo, come oggetto di svago, davvero come oggetto per muoverci, sic et simpliciter, insomma, come un'ottima scelta intelligente, conveniente e utile anche per gli altri.
Questo è proprio il nucleo centrale del problema che noi poniamo. La bicicletta in Italia, dico in Italia perché noi chiaramente conosciamo bene l'Italia, forse anche in altri luoghi, ma in Italia in maniera particolare viene vista soprattutto come mezzo di svago, per cui anche le ciclabili che ci sono in Italia sono spesso slegate tra loro perché sono viste alla stregua di parchi gioco per adulti un po' zuzzerelloni che si muovono così in bicicletta incorrendo le farfalle, mentre invece, ribadisco, è un grande mezzo di trasporto, che poi uno si diverta anche andare in bicicletta, non ben può venga. Inficiare il fatto che appunto è un mezzo di trasporto, insomma, si diverte anche andare in macchina, no? Si ascolta la radio per esempio, eccetera, ma questo non vuol dire che la macchina sia un mezzo per giocare. Tante volte lo diventa purtroppo.
Certo, quindi la bicicletta davvero come scelta, come opzione concreta di trasporto, di movimento. Questo è quello che volete far passare in quanto amici della bicicletta.
Certo, certo. La bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano e per cicloturismo, diciamo, per fare turismo. Tra l'altro i benefici, benefici di ordine economico sicuramente, perché con la bicicletta si risparmia individualmente, ma si fanno risparmiare soldi anche alla pubblica amministrazione, perché le strutture per la bicicletta in realtà sono molto povere,
leggere,
al di là di qualche ciclabile, di qualche ponte necessario, indispensabile. Più delle volte si tratta solo di limitare il traffico a motore privato, ad esempio, no? Questo si dovrebbe fare nei centri storici più che si potrebbe, insomma, perché anch'io ho l'automobile, non è che non mi sposto mai in automobile, ma l'automobile dovrebbe essere usata quando è indispensabile, quando almeno è utile. Quando invece serve solo a creare disturbo perché uno esce da casa per fare 2 chilometri e poi deve andare in cerca del parcheggio, eccetera,
non ne vale la pena, non è conveniente, come si diceva prima. Senta, Giuseppe Merlin, il convegno che l'ha portata a Bolzano ha visto un confronto anche con altri colleghi che si muovono sulla scena europea, e sicuramente ci sono realtà che sono più attrezzate, diciamo, di quella italiana, e quando queste comunità, come per esempio quella dei cicloamatori, cicloturisti tedeschi, si sposta altrove, si organizza come può. Lei fa un esempio, ricorda un'iniziativa molto curiosa ed efficiente anche, ce la ricorda?
Come no. I tedeschi vengono in Italia e siccome noi non riusciamo ancora, adesso cominciamo a dire la verità, ad avere collaborazioni, qualche amministrazione si sta attivando per mettere la segnaletica almeno nei percorsi, i tedeschi che amano spostarsi in bicicletta anche quando vengono in Italia, anzi in Italia sono anche più incentivati per via del tempo e dell'amenità dei luoghi, si sono attrezzati mettendo degli adesivi sui pali, come facciamo noi a volte abusivamente, no? Perché sui nostri pali che sostengono i segnali stradali ci troviamo di tutto, dalla propaganda elettorale a quella che annuncia la festina, eccetera, e hanno applicato lì i loro segnali di indicazione. Ce ne sono almeno di 3 tipi diversi, nel veronese almeno. Noi abbiamo tutti questi percorsi e poi loro vanno in giro con un loro roadbook e seguono esattamente questi segnali, non si fidano neanche delle indicazioni che noi per amicizia a volte gli diamo.
Quindi l'auto-organizzazione. Mattias Wagner, voi come istituto continuate anche, voi finora ricordiamo avete condotto anche dei sondaggi sui treni proprio delle varie valli e sull'arteria principale lungo la Palisarco per sondare e verificare la soddisfazione appunto di pendolari e turisti. Continua il vostro impegno, il vostro lavoro su questo fronte anche?
Speriamo di sì, non sono stato io che mi sono occupato di questo progetto, però anche questo è stato fatto in ambito di un progetto europeo finanziato dall'Unione Europea, quindi il progetto è quasi finito, però anche già strettare un po' le connessioni tra non solo i singoli città, però anche i partner del progetto, e ci ha anche aiutato insieme con la provincia di Bolzano a sviluppare degli obiettivi, delle strategie che poi possono essere nel futuro utile anche per un altro approfondimento. Forse fra 2 anni si può pensare a fare di nuovo questa indagine per vedere se si sono cambiati anche delle situazioni.
Senta, io ho un consiglio a Giuseppe Merlì, me lo permetto, perché colgo l'occasione che stiamo parlando di bicicletta per citare che lunedì 14 qui a Bolzano alle 20:30 all'Hotel Laurin ci sarà un incontro con l'autore bolzanino Fabio Marcotto, che attualmente insegna ad Odessa in Ucraina all'università, insegna l'italiano. Lui ha scritto un libro un paio d'anni fa che si intitola Maledetta bicicletta, lui da grande ciclista, in cui racconta proprio come in realtà ci sono le città più fredde del mondo che utilizzano la bicicletta in pieno inverno, e ci sono organizzati addirittura viaggi per coloro che vogliono sfidare i geli siberiani andando proprio in bicicletta. Quindi davvero, come ci dice Giuseppe Merlin, basta volerla la bicicletta, non è necessario aspettare le condizioni ideali. Secondo lei qual è la capitale della bicicletta in Italia? Perché qui c'è una gran querelle, spesso si parla proprio dell'Emilia Romagna, ma noi bolzanini ci teniamo molto a questo piccolo primato che ci autodiamo. Lei come la vede?
Sì, no, ve lo do anch'io.
Addirittura,
no,
bene.
Diciamo che Ferrara è sicuramente una città, ma un po' le città dell'Emilia Romagna, dove io vado per lavoro abbastanza spesso, Reggio Emilia, Modena, eccetera, sono delle città molto adatte ai ciclisti, però Bolzano ha una visione più completa della cosa. Si vede che dietro c'è un piano, no? Che ci è stato anche spiegato in qualche convegno che abbiamo organizzato noi come Federazione Italiana degli Amici della Bicicletta, e che è cioè dietro ad ogni realizzazione ben fatta c'è sempre un piano ben fatto, e quello di Bolzano io credo che sia l'ideale. Mi dispiace un po' dirlo, perché noi a Bolzano non abbiamo neanche una sezione.
Ah, ma allora dobbiamo aprirla.
A causa della facilità che c'è a Bolzano per andare in bicicletta.
Guardi, allora
lunedì sera si raccoglieranno adesioni.
Raccogliamo questa sua piccola provocazione, e quindi apriremo una sezione della FIAB qui a Bolzano e la inviteremo per fare l'inaugurazione, naturalmente. Quindi tra letteratura lunedì alle 20:30 all'Hotel Laurin con Fabio Marcotto e l'idea, ne vediamo un po' di lanciare una sezione bolzanina della FIAB. Grazie molto Giuseppe Merlin.
Grazie a voi.
Quante biciclette ha in garage lei?
Ne ho tante, infatti cominciano ad essere un problema, ne ho almeno 7-8 perché
benissimo.
Siamo in 4-5 che le usiamo, per cui.
E con le bike sharing? Cioè
sono
ognuno
utilizzate, ecco, quest'anno sono venuto anche, sono reduce da una piccola vacanza in Valle di Casies, però
bene.
Non sono venuto in bicicletta perché non ho ancora le gomme da neve.
Le faranno, ma ci sono anche quelle
chiodate.
No? Esatto.
Alcuni le hanno, sì, nel nord, da noi non è il caso, almeno in pianura, insomma.
Ci vorrebbero i fendi nebbia piuttosto dalle vostre parti, direi.
Quello sì, ma ci attrezziamo bene, ecco.
Giuseppe Merlin, grazie di essere stato con noi, naturalmente lunga vita alla FIAB e anche alle biciclette che noi sosteniamo sempre anche qui a Zeppelin. Poi non possiamo non fare una puntata dedicata proprio alla mobilità, come ha scelto di fare Accademia, la rivista dell'Eurac, che è giunta al numero 60, non è che si è fermata, ma anzi ha pensato di mettere in movimento un sacco di questioni. Allora noi adesso ci ascoltiamo questo brano che parla appunto di cultura popolare, e poi ci avviciniamo con un altro collaboratore di Eurac ad una storia che ha veramente dell'incredibile e che con i movimenti ha a che fare, forse per paradosso, per antifrasi, per contrario, insomma, quasi parleremo quindi di immobilità, ma adesso capiremo qualcosa in più.
Running that show.
Popular.
Tra i vari tipi di movimento che la rivista Accademia, che oggi stiamo sfogliando qui a Zeppelin, affronta, ce n'è uno che forse è il meno sospettabile come catalogabile appunto all'interno di questa categoria, magari il movimento forse inconsulto o non volontario del brivido, perché anche di questo si parla all'interno del numero di oggi qui a Zeppelin di Accademia, in particolare in riferimento ad un caso effettivamente straordinario che il dottor Hermann Brugger, che dirige l'Istituto per la Medicina d'Emergenza in Montagna dell'Eurac, ha messo sotto la sua lente di ingrandimento e che adesso spiegheremo un po' meglio. Innanzitutto salutiamo Hermann Brugger, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a lei.
Allora, prima di spiegare ai nostri ascoltatori perché ho citato il brivido, forse partiamo dall'occasione che ci consente di parlare con lei, uno studio che lei insieme ad altri colleghi ha pubblicato sulla rivista Lancet e che si è occupato di un signore settantenne che effettivamente per la medicina d'emergenza in montagna e direi in generale per la medicina è un vero fenomeno, perché è riuscito a sopravvivere ad un infortunio in montagna incastrato in un ghiacciaio per 140 ore di fila senza lasciarci la pelle.
Sì, è vero. Cioè, è successo in pieno estate, l'anno scorso in agosto, nei pressi di Innsbruck, su un ghiacciaio. La persona, che era appena 70 anni, è andato su un ghiacciaio, ha camminato alla mattina per 2 ore su un ghiacciaio, poi è cascata in un crepaccio di una profondità di 10 metri più o meno. E lì, sfortunatamente, non è stata trovata quella persona, che era una persona della Germania, e ha dovuto restare lì per addirittura 7 giorni finché altre persone che sono passate lì l'hanno trovata, ecco. E hanno anche chiamato poi il soccorso.
Allora, a memoria di testimonianza medica, mai nessuno era tornato dopo 7 giorni no. Per raccontare una storia del genere.
Sì, corretto, forse perché il massimo, il tempo più lungo in un crepaccio con una sopravvivenza era di 24 ore finora, cioè questo è veramente miracoloso,
un caso straordinario.
È una durata lunghissima
che forse voi medici, pur specialisti del settore, neanche vi immaginavate poter essere valicato da un
ma non abbiamo neanche considerato un tempo così lungo che una persona in mezzo nelle Alpi possa essere non trovata per un periodo così lungo. Normalmente c'è sempre qualcheduno che allarma il soccorso alpino dopo 24 ore, diciamo, esatto. Dopo l'assenza di una persona a casa, eccetera, eccetera. Però quella persona ha lasciato la sua casa in Germania senza dire dove si trova e ha detto nel giro di una settimana, 10 giorni mi farò vivo.
Quindi questa è già una prima cosa che diciamo ufficialmente, mai sì. Partire in montagna da soli senza dire dove si va, perché
non c'era nessun testimone, perché era da solo sul ghiacciaio e ha lasciato solo un messaggio sull'ultimo rifugio, ha detto: io adesso mi allontano, vado su un altro rifugio e basta.
Senta, poi ovviamente voi come medici una spiegazione l'avete cercata, avete dovuto spiegarvi come fosse stato possibile che un uomo, peraltro settantenne, quindi non un giovanotto, insomma, diciamo così, sia stato in grado di far fronte a quelle che sono le inevitabili conseguenze di un'esposizione prolungata al freddo, in più nella semi-immobilità.
È proprio stato una combinazione di fortuna, di fattori ambientali molto favorevoli e anche di un atteggiamento molto intelligente da parte di quella persona. Cioè, avevamo temperature altissime anche sul ghiacciaio, sulla una quota di quasi 3000 in quel periodo di agosto, che era la temperatura più alta mai vista e mai misurata negli ultimi, non so, 50-70 anni.
Naturalmente alta rispetto ad un ghiacciaio. Ci aggiravamo intorno a quanti gradi eravamo, più o meno?
Sì, noi supponiamo che nel crepaccio c'erano delle temperature attorno ai 0 gradi.
Che comunque vuol dire ghiaccio, insomma.
Sì, ghiaccio, freddo, però non molto freddo. se fosse stata la temperatura più bassa, no, direi meno 5 gradi sotto zero, la probabilità di sopravvivenza sarebbe stata molto meno. Questo è stato forse il fattore più decisivo di tutti i fattori. Poi quella persona è stata intelligente, cioè si è coperta con una foglia d'alluminio, però che non era grande abbastanza per coprire tutto il corpo. Ha coperto sia un arto inferiore, poi l'altro arto di seguito.
Quindi spostando questa microcoperta, sì, via via sulle diverse parti del corpo.
Sulle diverse parti del corpo. Questo è stato molto intelligente.
E in più razionava una micro tavoletta di cioccolata, ecco, in modo da non mangiarsela tutta.
Esatto. Mangiava solo un pezzettino di quella cioccolata che aveva in tasca, nello zaino.
E poi limitava anche molto i movimenti. È stato molto bravo questo signor MV, che voi proteggete, sì, nella sua privacy, perché ha davvero centellinato anche i movimenti pur necessari per mantenere, insomma, un minimo di circolazione sanguigna e quindi un minimo di distribuzione di calore in tutto il corpo.
Però bisogna tenere presente che lui era nel crepaccio, nel buio, perché
tra le altre
il
cose,
crepaccio era coperto di neve, cioè c'era solo questa apertura dove è caduto giù con un diametro, diciamo, di 30-50 centimetri, cioè era nel buio, non sapeva dove stava seduto e lui credeva che fosse su un punto che era molto fragile.
Per cui non osava muoversi.
La paura di cascare molto più profondamente ancora.
E quindi anche questo dal punto di vista psicologico è comunque una performance straordinaria, mantenere, diciamo così, il sangue freddo è stata una cosa incredibile, eccezionale. Detto questo, poi va anche adesso fatto un piccolo riferimento proprio al brivido che io ho citato all'inizio, perché noi non lo consideriamo mai una cosa positiva, no? Avere i brividi, anzi è una cosa che spesso dà fastidio, invece è una sorta di meccanismo naturale del corpo quando si trova in difficoltà di temperatura.
E il brivido è il sintomo principale dell'ipotermia di lieve grado. Finché una persona si presenta con brividi, il medico può essere tranquillo perché si tratta di un grado molto lieve dell'ipotermia.
E vuol dire che il corpo reagisce, insomma.
Reagisce e attiva i muscoli che con il brivido generano anche dell'energia termica e mantiene la temperatura del corpo stabile.
Quindi diciamo il brivido è una sorta di regolatore della temperatura.
Regolatore anche aiuta a tenere la temperatura alta del corpo.
L'opposto corpo della sudurazione, diciamo così. Esatto. Quando abbiamo troppo caldo sudiamo involontariamente, quando abbiamo troppo freddo abbiamo i brividi perché il corpo, esatto, mantenga la temperatura.
Sì. Però ha uno svantaggio, consuma molta energia. È limitata nel tempo, perché dopo 2-3 ore i brividi spariscono per il consumo d'energia, non è illimitato. Però lui ci ha raccontato che per ogni giorno lui ha avuto dei periodi di brivido, cioè ogni giorno per un'ora lui ha avuto questo aumento della temperatura per mantenere la temperatura del corpo quasi costante. E infatti lui dopo 7 giorni ha avuto una temperatura corporea centrale di 35 gradi, che è al limite all'ipotermia, cioè altissima per questo periodo, quasi incredibile.
Senta, di questa vicenda, che fortunatamente, lo ricordiamo, si è risolta bene, positivamente, per il signor MV, che è ritornato a raccontare questa straordinaria avventura, quello che davvero mi colpisce molto è la capacità proprio personale, oserei dire caratteriale, di questa persona, che non si è persa d'animo. Questo, se da un lato voi come medici naturalmente avrete centinaia di domande da porre a questo fisico, certo anche per gli psicologi questa è una performance, sì, veramente impressionante.
Beh, non so cosa è questa capacità, se è intellettuale o emozionale. Comunque lui ci ha anche raccontato che lui ha contato le ore. Alla mattina, per esempio, lui pensava che erano più o meno 2 ore di cammino dal rifugio. La gente parte alle 8 della mattina in generale. Allora dalle 9:30 in poi ha cominciato a urlare o a gridare aiuto.
Solo in quell'orario, perché supponeva che...
Anche per risparmiare l'energia.
Certo.
Si vede che era molto... cioè lui ha pensato
veramente a tutto.
A tutto.
Per curiosità, possiamo sapere che lavoro faceva quest'uomo?
credo che era falegname.
Quindi insomma, l'ingegno è veramente straordinario. No. Vorrei vedere i mobili che ha fatto, sarebbe una cosa curiosa.
No. E poi alla fin fine lui ha perso anche la speranza dopo, nel giro di 4-5 giorni ha perso la speranza.
E ne aveva ancora 2-3 davanti.
Sì. E non credeva che fosse possibile superare questi giorni di solitudine, eccetera. Anche per i motivi psicologici, perché è andato veramente in una depressione, ha finito la vita, ha pensato alla famiglia, eccetera. Ha dato il goodbye a tutti, ce l'ha raccontato tutto molto in dettaglio. Però dopo, il settimo giorno, ha sentito delle voci e lì di nuovo ha urlato, e lì quella coppia che stava per passare attraversare il ghiacciaio ha sentito questa voce dall'interno del ghiacciaio. Non credeva neanche che fosse possibile che ci sia qualcheduno qua dentro nel crepaccio. Si sono avvicinati, hanno visto quella persona a 10 metri di profondità, hanno subito chiamato il soccorso alpino, che sono volati con un elicottero sul ghiacciaio e l'hanno tirato fuori in pochi minuti.
Quindi la rapidità dell'epilogo di questa storia non ha avuto nulla a che fare con la lunghezza del tempo trascorsa da quest'uomo. Anche questa è un'esperienza incredibile che ricorda molto un film recentemente andato sugli schermi di tutto il mondo, appunto, che racconta una storia analoga però finita diversamente, di un ragazzo che infila una mano in una strettoia di una roccia e non riesce più a liberarsene. Qui la situazione era un po' diversa, ma sicuramente analoga. Il signor MV ha potuto diventare davvero un caso internazionale che voi avete studiato nella rivista Lancet. Mi dice come è stato accolto questo studio e che domande vi fanno i vostri colleghi a questo proposito?
Dal punto di vista medico non è proprio un caso molto interessante dalla fisiologia, perché è stata una ipotermia di grado lieve, di lieve grado. Però la sopravvivenza lunga e soprattutto anche la psicologia, dal punto di vista della resistenza psicologica di una persona, questo è stato il punto più interessante anche per i lettori, cioè per quelli che hanno dato il giudizio di accettare o meno questo articolo. L'articolo verrà pubblicato adesso nelle prossime settimane.
Per cui siamo proprio sulla notizia, sul pezzo, appunto, sullo studio che porta la firma naturalmente di Hermann Brugger, che sta parlando con noi, e anche di Peter Paleg e di Georg Kaser, per citare tutti e tre gli autori di questo testo. Professor Brugger, io la ringrazio molto di questa conversazione e immagino il suo stupore, il suo interesse anche proprio nello studio di questo caso incredibile. Poi lei ha parlato davvero con questa persona, per cui ha avuto modo anche di intrattenersi con lui. Chissà com'è cambiata effettivamente la sua vita, al di là dello studio, dopo un evento del genere.
Sì.
Sicuramente molto. Noi la ringraziamo di essere stato con noi. Il Hermann Brugger dirige l'Istituto per la Medicina d'Emergenza in Montagna dell'Eurac, che appunto si sta proprio specializzando su questo tipo di problemi, infortuni legati proprio alla frequentazione della montagna, delle alte quote e in particolare delle basse temperature. Grazie ancora.
Grazie a lei e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Es kann ein kleiner sagen, was morgen kommt. Drum tu genau das, was in wir die selber sind. Es kehrt uns eh nix und ist nix ist umsonst. Drum ist das ganze Leben meine größte Kunst. Ich will leben. Ich will leben. Ich will leben. Ich will leben. Da gibt's auch gar nichts zum Überleben. Oder du bist daneben, daneben. Bist daneben.
Es kehrt uns ewig gesund, ist nichts ist umsonst. Drum ist das ganze Leben mal die größte Kunst.
Vivere o sopravvivere, ci dice Hubert von Goisen. Beh, sicuramente il caso che abbiamo raccontato ha dell'incredibile, ma è reale, insomma, per cui lo vogliamo citare anche perché fa parte, è il primo articolo, no, di apertura del numero 60 di Accademia di oggi. A proposito di idee e capacità di sopravvivenza straordinarie, cito Valentina un concorso, perché c'è tempo fino a martedì prossimo per artisti, musicisti, coreografi, documentaristi, compagnie teatrali, anche architetti, magari lo diciamo dopo al collega,
al collega Cavallaro,
che è passato di qua, per iscriversi a un premio che viene assegnato ogni anno, il premio Transart Südtiroler Kunstbund e Museion, che vuole appunto riconoscere l'inventiva di queste categorie che abbiamo citato, purché in età compresa tra i 20 e i 40 anni, e che se verranno giudicati idonei, insomma, dalla giuria, avranno un massimo di 15.000 euro di budget per realizzare la prossima idea. Quindi per iscriversi entro il 15 di gennaio informatevi a Museion, e poi il progetto dovrà essere consegnato entro il 15 di marzo, dopodiché durante Transart il progetto verrà presentato.
Di un altro concorso parla ancora anche questo numero di Accademia, questo numero 60, è un concorso di cui si è parlato nei mesi passati ma per un aspetto diverso. A giugno sono stati annunciati tre vincitori, tre studi di architettura che hanno progettato tre nuovi rifugi. Si tratta in modo specifico del rifugio Ponte di Ghiaccio in Val Aurina, del Vittorio Veneto a Sassonero sempre in Val Aurina e del rifugio Pio XI alla Palla Bianca in Val Venosta. Ecco, questi rifugi verranno completamente rifatti. Nei mesi passati si è discusso parecchio dell'estetica. In realtà c'è anche un aspetto che interessa questa trasformazione dal punto di vista energetico, un aspetto che ha coinvolto l'istituto che si occupa di energie rinnovabili dell'Eura, che in modo particolare Hannes Malchneck, che è un architetto, perché per la prima volta in un concorso provinciale di architettura sono stati definiti già in fase di progettazione le condizioni da rispettare perché questi edifici fossero sostenibili, quindi case clima anche in alta quota.
Case clima B praticamente, che
B,
è una cosa non da poco,
non da
siamo
poco.
Già contenti di averle in città, figuriamoci i rifugi.
E l'obiettivo è proprio quello di introdurre questi parametri già nel momento in cui le idee cominciano a svilupparsi, quindi non come qualcosa che ci si appiccica dopo per adeguarsi, ma già agli albori, un po' quello che ci diceva prima Giuseppe Berlini, insomma, bisogna cominciare a considerare queste non come accessorie, cioè tutte le varie attività di rispetto verso l'ambiente, ma come alternative davvero perseguibili. E io ancora citerei Merlin per il fatto che lui diceva basta lamentarsi, partiamo, perché c'è un progetto che al quale mi farebbe piacere accennare, perché si dice sempre cosa manca, cosa manca, cosa manca. In questo caso invece sono state raccolte delle buone pratiche, sono state messe in pratica e poi si è verificato se effettivamente valesse la pena. Si tratta di un progetto che si chiama Access to Mountain, quindi l'accesso alle montagne. Matthias Wagner, sono quattro tipologie di accesso all'alta quota innovative.
Sì, sono praticamente il progetto si tratta della trasferibilità di buone pratiche già esistenti nelle Alpi e nell'area dei Carpazi, nel traffico turistico di tempo libero, perché anche nei Carpazi soffrono tanto di certi punti nei Carpazi sono di altissima affluenza turistica in certi periodi di picchi, di sciatori di tutti i colori, quindi avranno o hanno già dei problemi, e in questo progetto praticamente verrà un po' stretta la collaborazione tra i partner. Ci sono partner della Serbia, dell'Ungheria, della Romania, della Slovacchia, però anche dell'Austria e dell'Italia, a fare una raccolta di buone pratiche già esistenti nelle Alpi per dargli a mano un po' una ricetta come si potrebbe risolvere un problema specifico che hanno loro, e anche direttamente richiedere come è stato fatto. E per quello è stato elaborato da noi, dal nostro istituto, una pubblicazione praticamente che stiamo elaborando delle buone pratiche nelle Alpi già
un
esistenti.
Esempio che verrà trasferito sui Carpazi.
ma uno deve stare attento, perché non possiamo dire voi dovete fare così, è certo solo una proposta o una idea, che piuttosto di avere già, ma questa è l'idea pronta per voi. Ad esempio, ma di concetti multimodali, ad esempio anche di biglietti unici così adatti ai turisti e ai loro bisogni sono favorevoli.
Giochiamo adesso, Valentina? Giochiamo a un gioco che ci fa muovere, in questo caso la mente. È un gioco inventato proprio dall'EURAC insieme ad altri istituti che si occupano proprio di migrazione, di integrazione tra le diverse culture. Un gioco che viene portato nelle scuole da un po' di tempo per confrontare i ragazzi delle medie e delle superiori con la tematica della diversità, per vedere se attraverso un gioco la consapevolezza della diversità può essere aumentata e soprattutto se nei confronti della diversità ci si può comportare in maniera diversa. Diego Baruffaldi lo porta e fa giocare i ragazzi con questo gioco. Buongiorno Diego.
Buongiorno.
Come si chiama il gioco?
Il gioco si chiama Space Migrants, detto, io non so l'inglese.
Ma così va bene.
Space Migrant.
Che ci proietta in un futuro.
Ci proietta in un futuro, è un gioco, diciamo, tra virgolette di ruolo, non nel senso vero e proprio, è più un gioco sulle facciamo finta che, come i primi giochi di ruolo che si fanno da bambini. In questo caso facciamo finta che siamo nel futuro e giochiamo a tre navicelle, a tre
squadre,
squadre, esatto, di persone che stanno viaggiando in un pianeta unico partendo da tre pianeti diversi, però.
E lì si incontrano, devono in qualche modo fare i conti gli uni con gli altri.
Sì, fanno i conti gli uni con gli altri nella presentazione dei gruppi e nella progettazione comune di alcune cose e nella scelta finale, nel momento in cui il pianeta sta per esplodere, di come riuscire a salvarsi, ecco.
Tutto questo ovviamente genera tensioni, può generare conflitti, sì, può portare al limite alcune tensioni iniziali.
Sì, soprattutto il ruolo di noi animatori, siamo io, Daniel e una ragazza che si chiama Silvia per le scuole tedesche, dobbiamo proprio, il nostro ruolo è quello di discriminare e quindi provare a far arrabbiare il gruppo minoritario del...
Quindi sottolineando gioco. Le differenze.
Sì, molto. Molto, ad esempio dando meno carta, meno penne con lo stesso obiettivo che hanno gli altri di progettare una casa, per esempio, si dà al gruppo che si decide di discriminare meno possibilità di partenza. E poi, ecco, questo è uno spunto di riflessione poi per parlare della realtà, no? Il gioco è un processo di animazione, come mi piace chiamare, essendo io un animatore, non un architetto o quant'altro, insomma, ecco, è un processo per cui si parte dal gioco per parlare di altro, della propria realtà, di quello che si vive. E proprio ieri sono andato a Salorno ed è bello vedere anche le differenze tra paesi e paesi di cosa...
Come reagiscono a questo gioco.
Sì, ma anche di quello che poi nella discussione viene fuori dai ragazzi.
Ecco, una cosa che nell'intervista che ti viene fatta, insomma, a proposito di questo gioco, tu sottolinei è che molto spesso viene fuori che nel campo di discriminazione, quando questa discriminazione in qualche modo è pilotata, è voluta dal gioco perché emerga, i complici maggiori della discriminazione sono quelli che stanno zitti, quelli che non fanno niente per combatterla.
Sì, è un ragionamento che, vabbè, forse io ci sono arrivato tardi perché sono ancora pigro e piccolo di testa, ma chiacchierando con i ragazzi e di quello che viene fuori da loro, delle loro esperienze, soprattutto durante un incontro in cui un ragazzo diceva che nella sua squadra di calcio un loro amico di colore scuro veniva... preso sempre in giro e di fronte a questo non ci sono reazioni da parte della squadra, mi diceva, poi diceva a tutti, insomma, ecco, allora lì la mia riflessione è stata quella che poi porto un po' alle classi, è quella del fatto che molto spesso è più forte tacere piuttosto che dire su a questa persona.
È peggio non far nulla
quasi che dire, nel senso che è un'età, quella delle medie, che in questo periodo è stata... Sono state le classi che abbiamo visto di più. Anche l'utilizzo di alcuni linguaggi è un modo anche un po' per sperimentarsi, per vedere dove si arriva, per sentirsi grandi, per cui bisogna valutare anche quando si dice una parola piuttosto che un'altra, che significato ha per un ragazzo delle medie. Però ecco, appunto per questo secondo me è invece più grave stare zitti.
E quando tu discrimini, quando tu provochi,
eccola là,
dicevi anche che se si arrabbiano è una buona cosa, no, no, vuol dire che sta riuscendo. Gli altri come reagiscono, insomma, quelli che non vengono discriminati?
È diversa la reazione. Ieri, per esempio, la classe ha discriminato il gruppo minoritario, in questo forse mi è riuscito il compito mio, no? Che è quello un po' di cercare anche l'alleanza degli altri gruppi nella discriminazione del gruppo più piccolo. Oh,
ovviamente ai fini di renderla evidente, quindi esatto, superarla, non è che poi voi premiate i maggiori discriminanti.
No, sfrutta, cioè diciamo che poi offre maggiori spunti di riflessione alla fine, no?
Renderla palese.
Però ecco, delle volte sono stato mandato letteralmente a quel paese da alcuni ragazzi, oppure hanno reazioni di rabbia
molto forte, molto quindi forte, perché sì. Si gioca ovviamente anche su questo aspetto fortemente emotivo, e l'idea che sta dietro a questo gioco effettivamente sta proprio qui, insomma, no? Esasperare quello che magari in determinati casi è latente. C'è una bellissima grafica ideata da Franca Zadra, che salutiamo, buongiorno Franca, ben trovata, che riassume così quello che Diego Baruffaldi ci ha appena detto. Ci sono tante domande tra bambini in cui l'una chiede all'altra: io sono Brigitte, tu come ti chiami? E quasi sempre c'è la risposta: beh, è complicato. Perché è complicato? Perché in Cina mi chiami in un modo, qui mi chiami in un altro. Oppure: sei musulmano? Beh, è complicato. Perché? Perché mio padre è cattolico, mia madre è sciita, mio nonno è sunnita. Insomma, l'idea della complicatezza delle relazioni umane è quello che volete far passare, nel senso che semplificare è sempre, in questo caso, sinonimo di banalizzare e fraintendere.
Sì, quello che volevamo far passare è che la nostra società sta cambiando, e comprendere le persone in bianco e nero, diciamo tu sei di questo gruppo o tu sei di quell'altro, ormai non ha più vigenza, diciamo non si può più fare. Una volta magari c'erano dei pilastri per inquadrare le persone in un tipo di professione, in un tipo di provenienza, in un tipo di lingua madre, eccetera. Oggigiorno non solo la mobilità sociale, ma le cambianti condizioni di tante dimensioni, diciamo anche culturali, e le miscele culturali che sono sempre più frequenti, diciamo rendono questo inquadramento particolarmente difficile e poi inefficace anche.
Inefficace, non ci rende possibile leggere la società in cui viviamo.
In effetti le nostre relazioni diventano molto più complesse, che non tu vieni da qua, allora la pensi così. Questi sono i pregiudizi, diciamo, che noi tutti poi a qualche punto abbiamo, però che la società contemporanea rende
palese. Voi volete con questo gioco educare alla complessità, educare a non frequentare questi pregiudizi che oserei dire inscatolati nel nostro cervello quasi automaticamente.
In effetti, dico, Sigmund Bauman diceva che viviamo in una società liquida, lo possiamo mettere in quei termini o in altri. Il punto è che Francesco Palermo diceva, viviamo serenamente la nostra complessità. No, in effetti l'obiettivo sarebbe quello, educare alla diversità, educare al rispetto di quello che è diverso, perché ci sono anche gli altri costruiti per diciamo far prevalere una situazione di discriminazione. Allora dietro a questo, diciamo, noi dobbiamo combattere la discriminazione cercando di far apprezzare la diversità come una cosa positiva.
Il primo pensiero che ci viene alla mente è probabilmente quello della discriminazione verso gli stranieri, verso chi arriva da fuori, però è veramente questo l'unico tema, oppure ci sono dei pregiudizi, e questo lo chiederei ad entrambi, che sono solidi al di là di questo pensiero, che è il primo che si costruisce nella testa anche pensando a una classe, insomma, chi arriva da fuori?
Sicuramente la diversità è molto più che soltanto una questione di provenienza culturale, geografica, razziale, religiosa, cioè ci sono moltissime diversità. Una volta la donna veniva considerata debole, inferiore e incapace di una serie di lavori. Oggi consideriamo il migrante di colore, così, cosa, insomma, noi ci formiamo una
l'asticella
serie di...
si sposta, ma sì, il tema della diversità è molto vario, vasto.
L'altro magari oggi è definito diversamente, ma noi diciamo dobbiamo venire a smontare le cause di questa segmentazione del nostro sguardo e del nostro, diciamo, della manutenzione di una serie di privilegi per chi qualcuno, e invece l'esclusione sistematica di un gruppo dalle opportunità è sempre ingiusta, diciamo.
Diego Baruffaldi, nelle tue classi durante i giochi qual è l'elemento di diversità più forte?
30 secondi.
30 per secondi rispondere. Per dire che diciamo che questi motivi di esclusione che raccontano i ragazzi e riguardano molto loro stessi spesso non sono appunto la diversità del colore della pelle, della provenienza, ma cose più vicine a loro come anche solo il vestirsi in modo diverso, il avere gusti musicali diversi, infatti è tema attuale insomma di questi ragazzi che ascoltano Justin Bieber, diciamolo tutti, e non si capisce perché sta tutti sulle scatole, e molto spesso si sentono discriminati, ecco, i ragazzini.
Allora, noi siamo giunti alla fine di questa movimentata puntata, alla fine appunto di Zeppelin, che si è occupato di Accademia numero 60, dedicato al movimento.
Passate, correte a prendere la vostra copia all'Eurac, oppure iscrivetevi, abbonatevi scrivendo a press@eurac.edu.
Io ringrazio Valentina Bergonzi, grazie, che caporedattrice appunto di Accademia, ci ha raccontato con noi questo numero. Ringrazio Mattias Wagner, che è rimasto con noi tutta la puntata. Grazie. Ringrazio Diego Baruffaldi e ringrazio Franca Zadra, che